Hai sentito dalle parole di Francesco Carrer come anche il tema delle infrastrutture in una chiave smart acquisti una dimensione diversa. Prima abbiamo ascoltato Francesco Profumo, abbiamo ascoltato Giovanni Vetritto, abbiamo ascoltato Vladislav Piskors, che è il responsabile presso la Digireggio dell'agenda urbana, abbiamo ascoltato Sandro Balducci. Direi che un pochino da tutti gli interventi tu sei emerso come la figura centrale di questo convegno, il ministro che ha la delega per le politiche urbane, per il coordinamento delle politiche urbane. Ti vogliamo chiedere come la vedi, ecco, a che punto sei in questo tuo lavoro e come intendi, ritieni, darci un importante contributo.
Grazie. Ma anzitutto vorrei scusare con voi, mi sentite?
Sì, certo che ti sentiamo.
Bene, anzitutto mi vorrei scusare veramente con voi per non poter essere lì oggi come avevo programmato, ma come avete visto sono giorni particolarmente complicati questi per il governo, abbiamo la legge di stabilità e quindi si sono determinati degli incastri difficilmente superabili. Quindi mi scuso con voi e desidero anche ringraziare gli organizzatori di questo evento, di Smart City Exhibition, e in particolare il presidente del comitato guida, l'amico Walter Vitali, che è un appassionato sostenitore del ruolo delle città nello sviluppo contemporaneo. Io vorrei fare qualche considerazione, appunto, come dicevi, sul ruolo delle città nella nuova programmazione dei fondi 2014-2020. Permettetemi però prima qualche osservazione preliminare, vorrei fare anch'io, sulle città e i processi di sviluppo economico e sociale contemporaneo. Io vorrei partire da un'osservazione, e cioè dal fatto che il nostro paese dispone naturalmente di politiche nelle città, ma non di politiche per le città. Che cosa vuol dire? Dispone di varie politiche di settore che operano nelle città, ma perseguire una politica per le città è una cosa ben diversa. Presuppone la consapevolezza che le città sono, come sappiamo, dei sistemi, degli organismi fatti di parti interdipendenti, e quindi se si vuole intervenire per favorire lo sviluppo e la qualità urbana occorre usare in forma integrata leve diverse, quelle economiche, quelle formative, quelle infrastrutturali, la mobilità. Occorrono cioè interventi che abbiano due caratteristiche di fondo, che siano capaci di una forte integrazione intersettoriale e che siano anche tarati sugli specifici caratteri potenziali e sui problemi delle singole città. Vorrei anche sottolineare che avere una politica per le città è oggi ancora più importante in relazione ai cambiamenti economici e sociali intervenuti negli ultimi anni, gli ultimi decenni potrebbe dire. E questo vale ancora di più per l'Italia, per le regioni che cercherò di chiarire tra un momento. Dobbiamo tenere presente che per i paesi avanzati le città sono una risorsa chiave per poter coniugare sviluppo e qualità sociale nelle condizioni post globalizzazione, cioè con la crescente concorrenza dei paesi emergenti, che hanno costi, come sappiamo, soprattutto costo del lavoro, molto più bassi. Allora, in questa situazione, la strada per coniugare sviluppo e qualità sociale per i paesi avanzati, per un paese come l'Italia, passa attraverso lo sforzo di potenziare l'innovazione e la qualità delle produzioni. Ma questo incrocia inevitabilmente il ruolo della città. Perché lo sappiamo, le città sono oggi, specie per i paesi avanzati, che si sono lasciati alle spalle la vecchia organizzazione produttiva sociale di tipo fittista, come si usa chiamare, sono oggi i veri incubatori dell'innovazione. Lo sono perché in esse può attecchire l'economia della conoscenza e della cultura, cioè una base produttiva che, a differenza delle basi produttive del passato, è molto più dipendente dal contesto, dall'ambiente, dalle economie esterne materiali e immateriali. Sappiamo quali sono le principali attività dell'economia della conoscenza e della cultura: l'alta tecnologia, naturalmente, i servizi qualificati alle imprese e alle persone, l'industria culturale, i media, la televisione, il cinema, la musica, ma anche il turismo culturale di qualità, ma anche produzioni neo-artigianali di beni per la persona o per la casa, legate alla moda, al design, alla cultura dei territori. Tutti aspetti capaci di rispondere a una domanda molto specializzata, sempre più personalizzata. Ora, a ben vedere, queste specializzazioni, che permettono di spostarsi su produzioni innovative e di qualità, hanno bisogno di buone città, hanno bisogno, potremmo dire, di smart cities, perché hanno bisogno di un contesto ambientale favorevole, di buone economie esterne, materiali e immateriali, cioè di beni collettivi. In questo senso l'innovazione, potremmo dire, che è sempre più una costruzione sociale che avviene nel contesto urbano. Non è più come una volta, quando l'innovazione avveniva principalmente all'interno dei grandi dipartimenti di ricerca e sviluppo delle grandi imprese. Oggi l'innovazione richiede collaborazioni qualificate, scambi di informazioni anche informali in un contesto urbano ricco di occasioni e di stimoli per l'interazione tra i soggetti. Sono importanti le strutture universitarie e di ricerca, che devono collaborare formalmente e informalmente con le imprese. Sono importanti le infrastrutture che favoriscono l'accessibilità e anche la connettività, la digitalizzazione. Sono importanti strutture formative e culturali per il tempo libero, che possano attrarre anche il capitale umano qualificato necessario per l'economia della conoscenza e della cultura. Insomma, le città costituiscono oggi una sorta di commons, di bacino di beni comuni, da coltivare una strategia tarata sui caratteri specifici di ciascuna area urbana. Dobbiamo però tenere presente, così comincio ad avvicinarmi al tema del rapporto con la programmazione europea, che le spinte alla trasformazione delle città che sono in corso non avvengono solo spontaneamente, sotto l'impulso del mercato, ma presuppongono interventi, politiche che favoriscano la manutenzione, l'aggiornamento e la crescita di economie esterne, materiali e immateriali. È proprio questo il nodo delle politiche urbane oggi, il fulcro delle politiche per la città, è la capacità di realizzare quei beni collettivi e di curare quei beni comuni, i commons che sono presenti nelle nostre città, come fonte di innovazione e di qualità sociale. È un problema che il mercato da solo non risolve, ma che è importante per dare la possibilità agli operatori di mercato, agli operatori che si trovano ad operare nel mercato, di sfruttare tutte le potenzialità di una determinata realtà economica e sociale. Quindi, se tutto questo non avviene spontaneamente, automaticamente, o se non avviene, diciamo, per effetto delle convenienze di mercato, quali sono le condizioni per stimolare, per favorire delle buone politiche urbane, per creare delle smart cities che aiutino l'innovazione? Questo è l'interrogativo fondamentale che ovviamente incombe su qualsiasi tipo di politiche urbane, sia quelle condotte con i fondi europei, sia quelle ordinarie. Io credo che bisogna guardare da questo punto di vista soprattutto a due tipi di condizioni per politiche efficaci. Da un lato, condizioni finanziarie, naturalmente. Le città affrontare questi problemi di creazione, tra alimentazione di buone economie esterne, materiali e immateriali, non possono farcela da sole. E d'altra parte c'è un interesse nazionale, ma direi anche europeo, che giustifica un impegno dello Stato nazionale e dell'Europa nel suo complesso verso le città, perché oggi il modo di fare politica dell'innovazione e di muoversi efficacemente in un contesto globalizzato significa lavorare sulle città. Però le condizioni finanziarie non bastano, lo sappiamo, lo abbiamo visto, lo abbiamo sperimentato già in tante mille altre occasioni. Non bastano se non si accompagnano a un qualche cosa che, lasciatemi dire, forse anche più difficile da ottenere rispetto alla disponibilità finanziaria. Mi riferisco alle condizioni di strategia, di progettualità, alla capacità delle classi dirigenti delle città di promuovere una visione, una strategia, una capacità di definire i progetti legati ai caratteri specifici e alle potenzialità delle città. Quindi ci vogliono politiche per le città che leghino questi due aspetti: finanziamenti, risorse, ma anche capacità strategica. A mio avviso questo deve indirizzare, questa consapevolezza deve indirizzare l'uso di due strumenti che noi abbiamo in particolare in questo momento nel nostro paese. Uno, che è immediato, è già disponibile, riguarda i fondi europei, ma l'altro riguarda un elemento potenziale ma non meno importante, e cioè possibile uso delle politiche ordinarie finalizzato a una valorizzazione delle città e delle loro economie esterne e dei loro beni comuni per lo sviluppo. Per quel che riguarda i fondi europei, comincio con qualche osservazione. Questa prima leva, dicevo, è una leva già attuata, e abbiamo delle risorse, abbiamo decisioni da prendere. L'impostazione del nuovo ciclo da parte dell'Unione Europea, come sappiamo tutti, riconosce ancora di più che in passato l'importanza della città. Direi che l'elemento nuovo positivo per noi è che c'è una maggiore consapevolezza del ruolo della città, non come nei vecchi programmi europei, nei quali, per esempio, l'importanza che ha avuto un programma come Urban, al centro c'è soprattutto il fenomeno della riqualificazione urbana. Nella nuova offerta che ci fa l'Unione Europea è forte la consapevolezza che le città sono motore di sviluppo, incubatore di sviluppo, e quindi le politiche che ne discendono sono un po' diverse da quelle del passato. Nella programmazione italiana abbiamo cercato di riconoscere e di valorizzare l'importanza di questa nuova dimensione, chiamiamola la dimensione delle città come incubatore di sviluppo, e l'abbiamo cercato di valorizzare in due direzioni. Anzitutto prevedendo un programma operativo nazionale, che confermo sarà fatto, che riguarderà le aree metropolitane del paese, le principali aree metropolitane. In secondo luogo ci sarà una centralità della dimensione urbana per le città piccole e medie, o anche per i piccoli comuni, nella programmazione complessiva e in particolare nei programmi operativi regionali. Sul PON per le città metropolitane dobbiamo ancora lavorare. Credo che stimoli importanti verranno anche dalla manifestazione che è in corso a Bologna, dagli interventi che ci sono stati e che ci saranno. Dicevo, dobbiamo ancora lavorare dal punto di vista dei contenuti. Ci sono dei nodi da sciogliere. Non nascondiamoci che c'è stata una certa, come dire, diffidenza delle regioni nei riguardi di un programma operativo nazionale sulle aree metropolitane. Questa diffidenza, a mio avviso, ha una parte giustificata nella misura in cui le regioni si preoccupano del fatto che la programmazione di una grande area metropolitana in una regione influenza molto le vicende complessive di quella regione, ed è quindi giusto che si ponga l'esigenza di un coordinamento, di un collegamento. L'area, visto che siete a Bologna, l'area metropolitana bolognese non può procedere senza un raccordo con la programmazione complessiva non solo dell'Emilia Romagna, ma direi di un'area più vasta, una macro regione più ampia. Quindi noi dovremo trovare degli accorgimenti che permettano questo raccordo, non in una chiave corporativa, ma in una chiave di capacità di lavoro comune a vantaggio di tutti, a vantaggio della produzione, come dicevo, di beni collettivi. Un altro aspetto sul quale dobbiamo lavorare riguarda il fatto che io penso che il programma operativo per le aree metropolitane deve riguardare appunto aree metropolitane, nel senso di sistemi a elevata interdipendenza economica e sociale, sistemi integrati che noi dobbiamo individuare, e non dobbiamo limitare il discorso sulle aree metropolitane a quello sulle città metropolitane. Io tenderei a lasciare i due aspetti separati: la problematica istituzionale di creazione di un nuovo soggetto ha certamente rilievo, ma sarei propenso a lasciare questo tipo di problematica al di fuori della programmazione in senso stretto degli interventi del PON nazionale sulle aree metropolitane, anche se mi rendo conto che se ci sarà un buon programma dal punto di vista, naturalmente ne trarrà beneficio la costruzione istituzionale delle città metropolitane. Un altro punto che vorrei sottolineare preliminarmente per quanto riguarda la costruzione del PON nazionale aree metropolitane è il fatto che dobbiamo chiarire sin dall'inizio con molta forza e molta precisione che non tutte le aree metropolitane avranno quelle aree che saranno in grado di dimostrare una progettualità valida da sottoporre ad adeguata valutazione. Questo è molto importante perché in passato sappiamo quanto negativamente abbiano inciso su progetti integrati di tipo territoriale le difficoltà di una buona valutazione. Le aree che concorrono per questo programma devono sapere sin dall'inizio che ci sarà una valutazione e che il fatto di essere un'area metropolitana integrata non darà automaticamente diritto ad avere delle risorse finanziarie, per i motivi che dicevo prima, perché il successo di queste politiche urbane non è legato solamente alla disponibilità finanziaria, ma è legato anzitutto e soprattutto a una buona capacità progettuale, ed è quindi questa buona capacità progettuale che noi dobbiamo stimolare. Ma dicevo, nella programmazione alla quale stiamo lavorando, il ruolo delle città non si esaurisce nello spazio che certamente avranno le aree metropolitane. Dobbiamo parlare anche del tessuto più fitto delle reti di città piccole e medie, e per questo nella programmazione generale che stiamo facendo c'è un ampio spazio per interventi che riguardano specificamente le città e vanno ben al di là della riserva prevista dai regolamenti comunitari. Io ho fatto una stima molto grossolana, dalla quale, diciamo, sulla base delle ipotesi su cui stiamo lavorando per il programma, la programmazione del prossimo ciclo, noi avremo tra il 30 e il 40% delle risorse complessive che passeranno attraverso la dimensione urbana, ma non in termini di politiche nelle città, ma come dicevo, di politiche per le città. Avremo in particolare un obiettivo, l'obiettivo tematico nella classificazione della commissione dei regolamenti, è l'obiettivo tematico 4, energia, trasporti, eccetera, che sarà specificamente dedicato a una misura centrale che chiameremo Smart Cities and Communities, quindi qualcosa che ha molto a che fare con quello di cui stiamo discutendo lì. E quindi ci saranno delle misure integrate che riguarderanno ovviamente la digitalizzazione, l'efficienza energetica, la mobilità sostenibile, l'uso della tecnologia per migliorare non solo la qualità della vita dei cittadini, ma per rendere le città dei luoghi di economie esterne e di tutela di beni comuni importanti per lo sviluppo. Accanto a questo obiettivo ce ne sono altri che incidono sulla dimensione urbana e sono l'obiettivo 1, innovazione. Promuoveremo delle reti di collaborazione, delle reti di innovazione tra le imprese nei territori e i centri di ricerca e le università. E anche questo sarà adattato alle specifiche caratteristiche dei diversi centri urbani, soprattutto dei centri urbani maggiori, naturalmente. Ma promuoveremo anche la digitalizzazione. La nostra idea è che in questa nuova programmazione noi tireremo fuori tutta la dimensione infrastrutturale e gli interventi relativi all'ambiente, ma in particolare quindi la rete infrastrutturale materiale e immateriale, la tireremo fuori dai fondi e la tratteremo col Fondo Sviluppo e Coesione, che proprio ieri nella legge di stabilità è stato stanziato con un valore di circa 54 miliardi di euro. Quindi vogliamo che i fondi restino fuori dalla partita infrastrutturale, ma per esempio, per fare un esempio relativo alla digitalizzazione, noi punteremo sul Fondo Sviluppo e Coesione per l'miglioramento della rete digitale, la banda larga, eccetera, e punteremo sui fondi per interventi che sostengono digitalizzazione della pubblica amministrazione, delle imprese e della famiglia, così come punteremo con riferimento alle infrastrutture fisiche nei fondi a infrastrutture di raccordo o infrastrutture di servizio per le imprese, mentre la grande rete infrastrutturale stradale, degli aeroporti, delle ferrovie sarà giocata sul Fondo Sviluppo e Coesione. Insomma, io credo che la nuova programmazione c'è solo la consapevolezza, ma c'è anche un impegno molto forte a mettere la città urbana, se volete, al centro del nuovo ciclo dei fondi. Ripeto, perché questo possa dare dei buoni risultati, però le condizioni non sono tutte nelle mani di chi sta disegnando, di chi sta cercando di ridisegnare il sistema dei fondi per farne una risorsa vera, come non è stata finora, come non è stata in passato, per lo sviluppo del paese. Le carte non sono tutte nelle mani del ministro, ovviamente, per la coesione territoriale o dei suoi uffici, non sono tutte a Roma. Si giocano moltissimo nella capacità e nella consapevolezza delle città di cogliere le prospettive, le opportunità che si aprono con questo nuovo ciclo. E di coglierle come? Partendo immediatamente, sin da subito, senza aspettare, organizzare una buona progettualità per far crescere la consapevolezza delle classi dirigenti dei territori che gran parte delle opportunità che si danno dipende da loro. Vi ringrazio.
Non, ecco, adesso sì. Grazie davvero, il Ministro ha fatto un bellissimo intervento, avete visto, molto preciso, molto puntuale, molto approfondito, di questo lo voglio ringraziare ancora. Ci ha detto tre cose fondamentali: che il 30-40% del complesso dei fondi strutturali saranno destinati a politiche per le città e non solo nelle città, come lui tante ha sottolineato. Secondo, un annuncio fondamentale.